La guerra dei mondi. Frammentario di eventi e passioni che soffiano sulle braci del nostro presente. Un programma di storie nascoste, di cronache dimenticate, di passati possibili. Ricordare tutto quello che si è perso, perché le trame risuonino ancora nei battiti accelerati del nostro tempo. Fuori dagli annali di chi non ha più speranza, per sabotare la ruota del carro dei vincitori.
I vecchi libri, rari sono quelli che, in mezzo all'incomprensibile e al troppo comprensibile, hanno conservato un contenuto vivo.
Al cuore della cospirazione di New York del 1741 sta una storia d'amore. I due innamorati erano John Gwynn, un tale dal carattere sospettoso che sembra facesse il soldato a Fort George, e Negro Peg, una celebre prostituta che viveva nella taverna di John Hudson, nella zona portuale sul lato occidentale di Manhattan. Poiché i soprannomi erano comuni al porto, dove gli stranieri e i loro segreti venivano ed andavano come le maree, si sapeva che Gwynn era uno schiavo afroamericano, conosciuto anche come Caesar, e Negro Peg, la ventunenne Margaret Carey, nota anche come la bellezza irlandese di Terranova. Quando i due ebbero un figlio, il colore della sua pelle suscitò non pochi pettegolezzi. Qualcuno diceva che il bebè era bianco, altri che era nero. John Gwynn era un regolare frequentatore della locanda di Hudson, e non solo perché andava a trovare la sua amata. Spesso si presentava con un bel bottino: lini screziati, calze, monete d'argento, barilotti di burro, camicie, cera d'api, insomma un po' tutto quello che gli passava tra le mani, e le consegnava ad Hudson, il quale a sua volta si incaricava di piazzare la merce. La taverna di Hudson si prestava particolarmente a queste attività perché conteneva diversi comparti segreti, dove era possibile nascondere anche la merce più scottante. Gli avventori della taverna sapevano della generosità di Gwynn ed erano sempre felici di vederlo. Un'altra cosa che si sapeva era che Gwynn e Peg erano coinvolti a fondo in quello che poco tempo più tardi fu definito il più orribile e distruttivo complotto che fu mai conosciuto in queste regioni settentrionali dell'America.
Mi chiamo John Gwynn, alcuni mi chiamano Quinn. Il mio padrone, quel figlio di un cane, mi chiamava Caesar. Il mio vero nome, lo sa solo il vento. Il nome della mia gente, dalla pelle del colore della terra, dell'Africa. Ho lavorato nelle piantagioni a farmi le mani a brandelli sotto il sole cocente, la schiena curva sulle piante e giù frustate. Ho lavorato anche al Fort George, che si è dannato. Le mie braccia nere gli servivano al loro signore. Porta il carico lassù, negro. Muoviti, negro. Non fiatare, negro, dicevano. Ah, ma la pagheranno. Lo abbiamo giurato. Giù alla taverna del vecchio Hudson. Lui è con noi. Gli altri lo sanno. Che se hai fame o sete, lui te lo dà da mangiare un piatto e da bere un po' di sano rum, un po' di degno gin, sì, signore. Io e gli altri gli portiamo la roba. Quello che si cava dai damerini, la refurtiva, insomma. E lui sì che te la piazza. Un po' te la lascia in conto bevute, che se c'hai l'arsura non hai da grattarti la capa. Perché i fratelli non devono elemosinare. È qui, su queste quattro assi della taverna di Hudson, che l'ha detto. Lo abbiamo giurato, che col fuoco li abbrostoliamo tutti, maledetti. Prima il Fort George, prendere prima quello. Che già anni fa, quando gli altri si sono sollevati, gli inglesi è là che sono andati, e non era storia, gli hanno fatto il culo. Ma ora lo sappiamo, è lì che ci andiamo, e saremo liberi, ma prima il Fort George.
Fu nella taverna di Hudson che i due amanti e un'altra dozzina di persone progettarono un'insurrezione generale per impadronirsi di New York. In quel 1741, il St. Patrick's Day, era la giornata consacrata al ricordo dell'abolizione della schiavitù realizzata da San Patrizio in Irlanda. Un rivoluzionario di nome Quack diede fuoco al Fort George di New York City, la principale installazione militare della colonia, è una delle maggiori fortificazioni di tutta l'America britannica. Il fuoco covò per tutta la notte fino al giorno successivo. Gli impetuosi venti di marzo sospinsero le fiamme in tutta la città, che si sarebbe ridotta in cenere se un improvviso acquazzone e il cambiamento del vento non fossero intervenuti ad arrestarle. Ma il danno era compiuto. Il cuore stesso dell'autorità reggia, in questo importante porto atlantico, era ormai un ammasso di macerie. Fu il primo e più distruttivo di 13 incendi che nelle settimane successive avrebbero sparso il terrore a New York, dove ben presto si diffuse questa voce: i negri si stanno sollevando. Gli eventi del 1741 ebbero inizio lungo le banchine portuali della città. New York e altri porti atlantici alloggiavano guarnigioni militari incaricate di proteggere le città e i possidenti contro minacce interne ed esterne. Soldati come William Kane e Thomas Plumstead, stanziati entrambi a Fort George, trascinavano tra gli addestramenti, i turni di guardia e l'ozio una vita eternamente governata dal più silenzioso nemico dei soldati: la noia. Come centro brulicante di commercio, il porto di New York conteneva masse di lavoratori che prestavano servizio nel settore marittimo. La gente di origine africana, quasi tutti schiavi, era particolarmente importante per il porto, dal momento che rappresentava circa un terzo dei lavoratori. Brash e Ben, per esempio, lavoravano insieme sullo Hudson, dove caricavano il legname, mentre Mink lavorava in una fabbrica di corde. Gli spagnoli, o i negri mulatti, come venivano chiamati, erano tutti marinai, come gli anche gli schiavi Ben e London. Quack, invece, lavorava con i soldati a una nuova batteria nei pressi di Fort George. Dopo il lavoro, questi soldati, marinai e schiavi, si ritiravano nelle bettole, nelle taverne e nelle cosiddette case di disordine delle zone portuali, per bere cicchetti, punch e altri liquori forti, e dove si intrattenevano spesso fino alle 2 o alle 3 di notte, bevendo, cantando e giocando a dadi. Qui raccontavano storie, talvolta esagerate, talvolta autentiche, come per esempio quelle sulla sommossa che nel 1712 aveva scosso New York. E qui imprecavano, gozzovigliavano, litigavano, ballavano e creavano un continuo disturbo della quiete pubblica. Dopodiché spesso si svegliavano nei sotterranei della City Hall, in cella. I ribelli del 1741 si spostavano lungo le banchine per i loro incontri segreti, riunendosi nel locale di Hudson o da un certo Saunders, sul molo. Le taverne erano il fulcro della loro attività, il luogo dove soldati, marinai, schiavi, servi a contratto e apprendisti si incontravano per vendere illegalmente merci rubate e arrotondare un salario magro o inesistente. Ma non solo. Qui gente di origine inglese, irlandese, africana, nativi americani e caribi si riuniva, discuteva, si confrontava. Le autorità non potevano bloccare facilmente il flusso dell'esperienza collettiva, perché la struttura stessa della città portuale e una tale combinazione di persone così diverse tra loro diveniva una miscela pericolosamente viva. Il tenente governatore Clark notava, con una certa vena profetica, che le transazioni illecite promuovevano un'abitudine all'ozio che, se non prevenuta, potrebbe nel tempo rivelarsi rovinosa. Via via che il numero di cospiratori cresceva, le antiche e più piccole bande che ruotavano intorno al porto si evolsero in forme organizzative di tipo quasi militare, pronte per scatenare un'insurrezione. Un fatto cruciale era anche che molti degli schiavi che arrivavano a New York avevano alle spalle una storia segreta di sobillatori. Ogni gruppo aveva il suo stile, le sue regole e le sue gerarchie, come anche i suoi problemi e le sue difficoltà. Tutti erano però d'accordo su due cose: il sentimento di vivere nell'ingiustizia e il desiderio di cambiare quella vita. Ogni compagnia aveva anche il suo tamburino, come il vecchio Tom, e il suo violinista, come Brave Boy, che, come affermò Albany in occasione del suo reclutamento, era necessario proprio in quanto violinista. Eppure l'insurrezione di New York fallì. Impossibile sapere che cosa andò storto, ma le informazioni di cui disponiamo fanno pensare che Quack, agendo con rabbia ed evidentemente motivato da un desiderio di vendetta personale, diede fuoco al forte con qualche settimana di anticipo, cogliendo tutti di sorpresa e facendo sì che i piani accuratamente studiati si traducessero in una serie caotica di piccoli incendi, con i ribelli che facevano il possibile per mettere in atto la sollevazione da tanto tempo pianificata.
Ah, stramaledetto Quack, figlio di un cane! Perché ora? Perché adesso? Non dovevi farlo finché non eravamo pronti tutti. Si era detto maggio, i primi giorni si era detto. Maledetto, lui ha infratto il patto, il giuramento. Avevamo scelto lui, che la moglie al forte, sì, proprio lì lavorava. La cuoca, cazzo! La cuoca del governatore della merda santa del fottutissimo Fort George. A fargli i piatti prelibati, a noi patate lardo rancido, se ti dice bene. Era un gioco da ragazzi. Testa bassa per un po', prenditi i tuoi insulti, negro, l'hai fatto per una vita, non fare cazzate. E quando sarà l'ora, vai lì in cucina e accendi il fuoco. Ma lui no. Lui che fa? Gli dà fuoco il 17 per ripicca. Che la moglie non gliela facevano più vedere, che ha fatto qualche casino. Più in là, a maggio, gli spagnoli dovevano arrivare a darci manforte. Ma così no. Qua che cosa hai fatto? Ma ora dobbiamo andare. Ormai tutto è iniziato. Dobbiamo portare il fuoco, dobbiamo andare.
In una retata di massa furono arrestate quasi 200 persone, nere e bianche, molte delle quali sarebbero state indagate e processate nei mesi seguenti. Peg, Hudson e gli altri furono imputati di cospirare, consociarsi e unirsi con diversi negri e altri per bruciare la città di New York e anche per uccidere e distruggere i suoi abitanti. La cospirazione era stata organizzata da soldati, marinai e schiavi provenienti dall'Irlanda, dai Caraibi e dall'Africa, quelli che le autorità chiamavano i reietti delle nazioni della terra. Ma tra banchetti, danze, brindisi e litigi, i reietti avevano sperimentato un'altra vita, lontana dalla miseria in cui venivano tenuti, una vita che per loro diveniva un porto sicuro nel bel mezzo di una tempesta. Nelle loro taverne la tavola era sempre imbandita di selvaggina fresca proveniente dalla macelleria dove lavoravano alcuni dei cospiratori. Il tutto contornato da discorsi sovversivi a cui facevano seguito solenni giuramenti di solidarietà e promesse di rivolta. Nella bettola di Hudson si praticava e si viveva un comunismo semplice. Quelli che non avevano soldi potevano mangiare a costo zero. Hudson li invitava a passare nella sua locanda, li faceva sentire a casa propria e sempre benvenuti. Qui si trovava già quel mondo capovolto che i ribelli sognavano nei loro discorsi. Gli incendi del 1741 provocarono gravi danni alle proprietà e le autorità newyorkesi provvidero a punire gli insorti con un'abbondante carneficina umana. Nel corso di 6 pomeriggi e sere, tra la fine di maggio e la metà di luglio, 13 africani furono messi a rogo. In 6 mattine, tra marzo e agosto, furono impiccate altre 17 persone di colore e 4 bianche, tra le quali John Gwynne e Peg Carey, la cui storia d'amore finì sulla forca. Anche Hudson fu impiccato e il suo cadavere, con quello di Gwynne, stretto in catene e lasciato marcire. 70 persone di origine africana furono deportati nei luoghi più disparati, da Terranova a Madeira, da Santo Domingo a Curaçao. 5 persone di origine europea furono costrette ad arruolarsi nell'esercito britannico, a quel tempo in guerra con la Spagna nei Caraibi, quella che in pratica, date le condizioni della vita militare, era una condanna a morte procrastinata. La figlia del locandiere Sarah Hudson fu bandita dalla città per il suo ruolo nella cospirazione e con sé portò il figlio di Gwynne e Peg in un luogo sconosciuto. La natura cooperativa del lavoro nel porto aveva creato legami pericolosi. La storia d'amore di cui vi abbiamo parlato non è una storia d'amore come siamo abituati a pensare. Fu un caso di solidarietà che si sviluppò nel complotto. L'amore di John Gwynne e Peg Carey corrispondeva ad un'alleanza più vasta. Per quelli che si riunivano da Hudson, i bianchi erano, in codice e in gergo, i ricchi, quelli che avevano i quattrini, non semplicemente quelli dotati di un particolare colore della pelle. In questi ambienti newyorkesi la caratterizzazione razziale rimaneva fluida, aperta, spesso ambigua. Ma qualcosa non andò come sperato dalle autorità. Nell'arco di 3 mesi dall'impiccagione cominciarono a succedere strane cose. I resti di Hudson, faccia, mani, collo e piedi, erano diventati di un profondo nero lucente, mentre i peli di barba e collo si stavano arricciando come il vello della barba e del capo di un negro. Inoltre, le fattezze del suo viso avevano assunto la simmetria di una bellezza negra. Il naso largo e piatto, le narici aperte e allargate, la bocca grande, le labbra carnose e spesse. Gwynne, invece, che in vita aveva una delle tonalità più scure della sua razza, aveva subito in morte la metamorfosi opposta. Il suo volto era, a quel punto, piuttosto scolorito o era diventato biancastro. Alla fine si disse che Hudson si era trasformato in negro e che Gwynne era diventato bianco. Si erano scambiati i colori. Questa leggenda si diffuse rapidamente, attirando l'attenzione di molti curiosi, che si recavano come pellegrini alla forca per osservare la veridicità del fenomeno. Alcuni rimasero increduli, altri furono pronti a gridare al miracolo. Ribelli fino alla fine, Gwynne e Hudson si presero un'ultima rivincita contro i bianchi in parrucca e pizzi. Perfino i loro corpi senza vita erano capaci di sovversione.
On a dead man's chest.
Ho, 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 and a bottle of rum.
Drink and the devil be done for the rest.
Ho, 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 and a bottle of rum.
The mate was fixed by the bosun's pipe, the bosun brained with a marlin spike, and the cookie's throat was marked belike. It had been gripped by fingers 10, and there they lay all good dead men, like break of day in a snoozing den.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
15 men of them stiff and stark.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
10 of the crew had the murder mark.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
It was a cutlass when
lead or a yawning hole in a battered head. And the skipper's gut was yawning red. And there they lay, I darn my eyes. All lookouts clapped on paradise. All souls bound just contrariwise.
Yo ho ho and a bottle of rum.
15 men of them good and true.
Yo ho ho and a bottle of rum.
Every man jack could have silver though pew.
Yo ho ho and a bottle of rum.
There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hold, and cabinets riot with stuff untold. As they lay there, that had took the plum, with a sightless glare, and their lips struck dumb. Well, we shared all by the rule of thumb.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
15 men on a dead man's chest.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
Drink and the devil be done for the rest.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
15 men on a dead man's chest.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
Drink and the devil be done for the rest.
Yo, ho, ho, and a bottle of rum.
Benvenuti al primo episodio della Guerra dei Mondi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi vi abbiamo raccontato l'insurrezione di New York e del 1741 e come prima cosa vorremmo ricordarvi il nostro blog laguerradeimondi.noblogs.org, dove potrete trovare il podcast della trasmissione e alcune curiosità, nonché riferimenti bibliografici e una mail, laguerradeimondi@autistici.org, a cui potete contattarci per domande, richieste e insomma per tutto quello che vi viene in mente. Ora proviamo a tratteggiare il quadro storico più generale all'interno di cui si svolsero gli eventi che vi abbiamo appena raccontato. Siamo nel 1741 e le forze che si scontrano nell'insurrezione che gli storici accademici chiamano Great Negro Plot vengono da molto lontano. Il nascente capitalismo è in rapida espansione e la politica imperiale degli stati europei comincia a produrre forza lavoro da impiegare nella nuova dimensione globale che il mercato sta assumendo. L'impero britannico è in rapida espansione, mentre quello spagnolo comincia ora il suo lento declino. Francia e Olanda non restano a guardare e la spartizione del globo in colonie e protettorati comincia ad affrontare le sue prime forti contraddizioni. Inoltre, corsari al servizio dei vari imperi erano all'epoca strumenti diffusi di una guerra a bassa intensità che le diverse corone utilizzavano per colpire gli interessi commerciali dei propri avversari. Il territorio costiero degli odierni Stati Uniti era occupato da 13 colonie. I coloni, sudditi dell'impero inglese e fedeli alla corona, superato il primo difficile secolo di insediamento, iniziano a sviluppare importanti centri di produzione e di smistamento di merci, i porti. Nodi fondamentali dei nuovi traffici di mercanzie e uomini, i porti della costa atlantica come New York, già Nuova Amsterdam e Boston diventano importanti centri logistici in cui si incontrano uomini e donne provenienti da quasi tutto il mondo conosciuto. Grandi quantitativi di merce dunque e di schiavi e importanti flussi migratori come quello irlandese cominciano a solcare le rotte oceaniche, iniziando così quella contaminazione di idee e pratiche che saranno fondamentali soprattutto per la resistenza ai poteri costituiti. Seguendo le correnti marine planetarie, le idee di libertà e giustizia sociale contamineranno New York così come Parigi. Ricordiamo appunto che la nostra storia si svolge solo pochi decenni prima di due grandi eventi che ridisegneranno il destino del mondo. La rivoluzione americana è del 1776, mentre quella francese è del 1789.
Cerchiamo innanzitutto di vedere meglio chi erano gli insorti che tentarono di impadronirsi di New York in quella notte di marzo del 1741. Le culture dell'Africa occidentale ebbero una posizione centrale nel piano per l'insurrezione. Le etnie presenti in quel momento a New York erano principalmente quelle dei Papa, che provenivano dalla costa degli schiavi, degli Igbo, che provenivano da quella attorno al fiume Niger, e dei Malgasci del Madagascar. Il gruppo principale era costituito da africani della Costa d'Oro dell'Africa occidentale, i Coromantè. Più di uno era stato soldato semplice, addestrato all'uso delle armi da fuoco e al combattimento corpo a corpo in uno degli eserciti di massa dell'Africa occidentale. Inoltre, le tradizioni africane di resistenza non erano una novità per New York, visto che solo una generazione prima, nel 1712, in una delle più sanguinose rivolte che avessero mai colpito il continente nordamericano, una coalizione di schiavi di provenienza proprio Coromantè e Papa appiccarono il fuoco a un edificio, uccidendo poi diversi bianchi accorsi a spegnerlo. Un altro gruppo presente nel movimento insurrezionale era quello irlandese. Questi cospiratori, come i loro compagni africani, mostravano una predilezione per le società segrete e i complotti. Gli irlandesi coinvolti, tra uomini e donne, non furono più di 35 e la maggior parte di loro erano soldati, fratelli soldati, come si chiamavano fra di loro, che erano di stanza a Fort George. In quanto cattolici, intendevano innanzitutto bruciare la chiesa protestante inglese, ma anche l'odio per l'esercito fu una componente decisiva nella scelta di prendere parte all'insurrezione. Ricordiamo che la carestia del 1728-1729 proprio in Irlanda, insieme all'intensificarsi dell'oppressione protestante, aveva creato nuove ondate di vagabondaggio e migrazione fra gli irlandesi. Questi vagabondi, chiamati parassiti di San Patrizio, confluirono in massa negli eserciti europei, finendo così nelle periferie degli imperi come soldati o lavoratori militarizzati. Molti altri si trovarono semplicemente a vivere dalla parte sbagliata rispetto a leggi che stavano cambiando rapidamente per proteggere le nuove forme capitalistiche di proprietà, incappando così nei rigori della legge e finendo nelle Americhe come ospiti di Sua Maestà per 7 o 14 anni, deportati oltreoceano dopo aver ricevuto lunghe condanne ai lavori forzati. I membri infine di una terza cellula all'interno della trama insurrezionale bisbigliavano fra di loro in spagnolo. Qui le figure principali erano marinai ispanoamericani, negri e mulatti, catturati su un vascello corsaro all'inizio del 1740, portati a New York dalle Indie occidentali, condannati con il resto dell'equipaggio e subito venduti come schiavi. Noti tra i cospiratori come i cubani, probabilmente venivano dall'Havana, che era il maggior porto delle Indie occidentali spagnole ed un centro importante di pirateria, difesa militare e soprattutto di una popolazione nera libera. Oltre ad essere più avvezzi alla guerra, i marinai spagnoli avevano da mettere a disposizione una conoscenza che risultò fondamentale negli eventi del 1741, ovvero la capacità di saper usare le cosiddette palle di fuoco, un tipo di armi incendiarie che erano usate da tempo nei Caraibi nelle guerre a base di razzie, saccheggi e incendi di città. I marinai afroispanici diedero al complotto oltre anche un altro contributo, un esempio di libertà basato sulla propria esperienza marittima e un mezzo per metterla in pratica, tentando di coordinare la sollevazione dall'interno con un attacco esterno da parte delle forze spagnole. Ricordiamo infatti che l'impero spagnolo cattolico, in funzione anti-inglese, liberava gli schiavi e fondava città libere.
siamo ancora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la guerra dei mondi, sono le 20.34. Abbiamo ascoltato Rameau, pièce de clavecin en concert 5, il giardino armonico. Questa è una canzone, un pezzo musicale del 1741 e ritorniamo appunto nel 1741. Aggiungiamo una componente decisiva degli eventi di questa rivolta, di questa insurrezione, che fu quella religiosa, dato che la cospirazione si verificò in pieno grande risveglio. Infatti, a partire dagli anni 30 del secolo, entrambe le sponde dell'Atlantico assistettero a una vera e propria esplosione di entusiasmo religioso popolare. I religiosi itineranti più radicali predicavano infatti un egualitarismo spirituale, basato sul precetto biblico per cui Dio non fa preferenze tra le persone, attirandosi così l'odio di molti membri delle classi superiori coloniali. Molti schiavi erano vissuti abbastanza a lungo in colonie anglofone per comprendere e accogliere il messaggio cristiano dei risvegliati e anche per dotarlo di un significato rivoluzionario. Come spiega benissimo la testimonianza di un missionario anglicano, i negri hanno questa convinzione che quando ricevono il battesimo diventano immediatamente liberi dai loro padroni. Altro fattore decisivo per la nostra storia è che per i protagonisti di cui vi abbiamo appena raccontato, l'abbattimento delle colonie attraverso l'insurrezione parve realmente come una possibilità concreta. Infatti, negli anni 30 e 40 del Settecento, una lunga serie di complotti, rivolte e guerre percorse le società atlantiche come un uragano. Senza badare a confini nazionali o imperiali, un tornado insurrezionale si abbatté sui territori britannici, francesi, spagnoli e olandesi. La portata della sollevazione fu in effetti straordinaria e riguardò oltre 80 casi di cospirazioni, rivolte, ammutinamenti e incendi, una cifra probabilmente 6 o 7 volte maggiore del numero di eventi analoghi verificatosi prima del 1730 e nella dozzina di anni dopo il 1742. Ed è proprio all'interno di questo ciclo di ribellioni che le azioni degli schiavi africani, dei soldati irlandesi e dei marinai ispanici a New York nel 1741 assumono il loro significato più ampio e sovversivo. Gli storici hanno studiato questi atti di resistenza sempre come eventi isolati e raramente li hanno analizzati in relazione reciproca, ovvero come un insieme dotato di coerenza e forza propulsiva collettiva. Naturalmente, tanto i ribelli quanto le autorità dell'epoca erano ben consapevoli di questa ondata generatrice di lotte, anche se i loro cronisti successivi non se ne resero conto. Un'ultima cosa che vogliamo dirvi è che all'interno di questo ciclo di ribellioni, l'incendio fu il più comune strumento di distruzione, anche perché il fuoco era tra i diseredati la più accessibile delle armi, soprattutto per quelli che con il fuoco lavoravano nel corso della vita quotidiana.
Concludere, un'ulteriore chiave di comprensione degli eventi del 1741 sta nella struttura stessa del commercio di New York, vera forza trainante di questa città di mercanti e lavoratori marittimi. All'epoca il traffico commerciale della colonia era principalmente bilaterale, ovvero 3 viaggi su 4, seguivano la rotta costiera caraibica, soprattutto verso Giamaica e Curaçao. Ciò significava soprattutto che le isole caraibiche fornivano la stragrande maggioranza degli schiavi della città, spesso con lo scopo di arrivare all'equilibrio della bilancia commerciale. Meno di uno schiavo su 7 in arrivo a New York proveniva direttamente dall'Africa nelle grandi navi negriere, navi che impiegavano mesi a raccogliere un carico e altri mesi ancora nella traversata dell'Atlantico. Molti schiavi dunque avevano alle spalle una storia di sobillatori. I piantatori delle Indie occidentali, infatti, mettevano in vendita proprio quegli schiavi che possedevano un carattere turbolento e indisciplinato e, cosa ancora più importante, quegli schiavi che avevano esperienze di resistenza. L'Assemblea di New York riconobbe l'esistenza di questo problema, approvando appunto una risoluzione che metteva in guardia gli acquirenti contro negri di scarto e malfattori. Insomma, si capiva benissimo che non si potevano importare schiavi senza importare con essi l'esperienza dell'opposizione alla schiavitù, specialmente dove essa aveva piantato radici più forti, come nelle piantagioni delle colonie del Golfo del Messico. La cospirazione rivolse dunque la sua attenzione non a ciò che usciva a bordo delle navi, bensì a ciò che con esse arrivava, e ciò che arrivava ancora e ancora e ancora dai porti caraibici erano gli schiavi. Una cospirazione dunque opera di un sottoproletariato composito, tendente a suscitare un'insurrezione urbana nata nel mondo del lavoro del porto, nella cooperazione organizzata di lavoratori di molti generi, le cui esperienze atlantiche diventarono i mattoni stessi con cui costruire la cospirazione. Una storia di un'insurrezione dunque, ma soprattutto la storia di un contagio.
Siamo ancora sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e ci avviamo verso l'ultima parte del programma, dove cercheremo un pochino di approfondire alcuni aspetti che a nostro avviso sono decisivi sulla storia che vi abbiamo raccontato. Prima di questo vi ricordiamo ancora il nostro blog, che è laguerrademondi.noblogs.org, dove potete trovare il podcast della trasmissione e anche altre curiosità sui fatti narrati, riferimenti bibliografici e la nostra mail laguerrademondi@autistici.org. e qui ci potete fare tutte le domande che volete, le richieste eccetera. Quindi dicevamo, l'ultima parte del programma, cerchiamo un pochino di capire meglio quali sono un po' i motivi, le motivazioni per cui questa rivolta dopo 272 anni ancora ci parla. Per far questo è necessario fare un piccolo sforzo e andare un po' oltre le rivendicazioni immediate di questi oppressi in rivolta, andare oltre le facili idealizzazioni romantiche delle figure carismatiche. I protagonisti della storia che vi abbiamo narrato non sono affatto degli eroi, diciamo che noi insomma degli eroi facciamo volentieri a meno, ma sono, vi abbiamo parlato di bande di rapinatori, di prostitute, schiavi, predicatori sovversivi, attingitori d'acqua, gente che si scambiava informazioni segrete mentre lavorava. Qual è allora appunto gli aspetti, o qual è l'aspetto principale che ci interessa far emergere? Prima cosa, la cosa che insomma salta subito agli occhi, la cosa che abbiamo notato subito leggendo queste storie: non esiste ancora una classe nel senso classico del termine, con una coscienza precisa di se stessa, come non c'è effettivamente una chiara ideologia rivoluzionaria dietro la rivolta di cui vi abbiamo parlato. Piuttosto c'è, e questo ci fa piacere insomma precisarlo e mettere l'accento su questa cosa, una tensione comune, un odio diffuso che, supportato da uno stile di vita, diviene praticamente una, quella che a noi ci piace definire, una classe pericolosa. Gli uomini e le donne del fronte del porto vivevano infatti in condizioni di sfruttamento veramente insostenibile. Pur avendo situazioni formali differenti, come abbiamo detto appunto c'erano gli schiavi, c'erano i militari, c'erano i lavoratori, appunto situazioni formali differenti, statuti giuridici, se così possiamo dire, differenti, però queste persone vivevano in condizioni invece materiali molto simili e che determinarono la necessità per loro di muoversi quasi sempre e comunque molto spesso nell'illegalità. È a partire da questo che si sviluppò una solidarietà organizzata che si dimostrò il vero propulsore di questa sollevazione.
Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un disapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non vuol morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
E questa è ancora la guerra dei mondi, sono le 20:51, abbiamo ascoltato luglio, agosto, settembre nero degli Area. Ora ritorniamo nella New York del 1741 e in questa storia ci sono tre punti che ci interessava far emergere, riprendendo un po' quel concetto che abbiamo detto prima, che appunto non c'è una classe che genera delle tensioni, ma sono delle tensioni che si fanno classe pericolosa. E questi tre punti che ci interessa far emergere in questa storia sono: uno, il luogo, la taverna come cova dei cospiratori, come spazio di incubazione e fermento delle idee sovversive. Due, secondo punto, la composizione degli insorti, che andava al di là delle divisioni etniche. Il terzo punto è appunto il contagio, poiché questa insurrezione si inserisce nel cosiddetto quadro del ciclo caraibico delle ribellioni. Ed è proprio lungo queste tre direttrici che si mosse la repressione dell'autorità inglese in collaborazione con i grandi mercanti delle colonie. Ci fu un vero e proprio attacco alle taverne e alle bettole della città, una chiusura di alcune di queste pericolose scuole della tradizione degli oppressi in rivolta. Daniel Horsmanden, capo della Corte Suprema di Giustizia della provincia di New York e membro del Consiglio dell'esecutivo, è l'autore di un libro che si chiama A Journal of the Proceedings in the Detection of the Conspiracy Formed by Some White People in Conjunction with Negro and Other Slaves for Burning the City of New York in America and Murdering the Inhabitants. Un titolo molto lungo come i libri dell'epoca, che vuol dire un giornale per il procedimento e la detenzione per la cospirazione formata da alcune persone bianche in congiunzione con negri e altri schiavi per bruciare la città di New York in America e ucciderne gli abitanti. Ora, non ce ne avranno i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici se citiamo un passaggio di questo libro di questo repressore, però basta citare un po' delle sue parole a riguardo per avere un quadro del tutto esauriente. Horsmanden dice: sollecito una scrupolosa inchiesta sull'economia e sulle attività di tutte le infime birrerie e bettole presenti in città, soprattutto quelle che intrattengono i negri e in congiunzione con essi la schiuma e la feccia della popolazione bianca. Danno occasione a quelli tra noi che sono gli scarti più dissoluti, debosciati e derelitti di complottare ed unirsi, maturando in queste scuole di malavita per l'esecuzione delle imprese più detestabili ed audaci. Temo che tra noi siano state tante le cause di questa natura, ed esse sono la vergogna e la peste della città. Sono state loro a fornire l'opportunità di covare questa orrida ed esecrabile cospirazione. C'è da notare, inoltre, che le autorità regolamentarono i pozzi dove gli attingitori di acqua si erano scambiati i piani e le notizie dell'insurrezione.
Sì, tornando proprio a questa citazione, è importante sottolineare come questi luoghi, le taverne, insomma, creano questa promiscuità tra i generi, e questo fu sicuramente un fattore allarmante per i poteri costituiti. La storia ci consegna questo episodio come The Great Negro Plot, ma abbiamo visto che il piano per l'insurrezione fu partorito da un insieme, quello che abbiamo detto, classe pericolosa, composta da persone provenienti da diverse condizioni e da diverse nazioni: africani, irlandesi, maroons e così via. Bianco era stato usato per la prima volta nel 1680 e veniva a sostituire, diciamo, una serie di differenziazioni che erano più legati alla tradizione della conquista, quindi pagano e cristiano, selvaggio e civilizzato e così via. E per questi per i nostri protagonisti, bianco significava in gergo semplicemente i ricchi, insomma, i loro nemici, quelli con cui cercarono di fare i conti in quella notte del 1741. La repressione andò quindi nella direzione di separare ciò che quella vita comune aveva unito, aveva messo insieme, e lo possiamo vedere proprio dal numero delle condanne e della severità con cui si perseguirono gli schiavi neri. Abbiamo detto già, furono più di 70, alcuni furono arsi vivi. Un modo molto più feroce, in maniera molto più feroce della repressione che colpì gli altri gruppi coinvolti, che vennero generalmente graziati o magari mandati al servizio militare coatto. Bisogna dire che questa strategia che si scrive nella tradizione della propaganda razzista, che non più tardi di un secolo dopo diventerà uno strumento centrale in tutto il mondo per dividere e mettere uno contro l'altro gli sfruttati, andò a colpire un altro crimine o un'altra, diciamo, promiscuità intollerabile, ovvero quella di genere. Le donne di questa rivolta, anche se bianche, non ebbero nessuna grazia, l'abbiamo ricordato ed è importante, insomma, sottolinearlo. Quindi
io vorrei parlarvi un po' invece della questione del contagio. Come prima cosa vorrei cercare di spiegarvi quali sono i motivi che spinsero i protagonisti della nostra storia innanzitutto a percepirsi come classe pericolosa e quindi a percepire come concreta la possibilità di un rovesciamento delle colonie attraverso l'insurrezione. Negli anni 30 e 40 del Settecento, infatti, tutto il territorio costiero del Nord America e delle colonie caraibiche venne sconvolto da un ciclo di ribellioni, sollevazioni, ammutinamenti e rivolte. Vorrei farvi qualche esempio. Nel 1732 una rivolta di schiave a New Orleans. L'anno dopo ribellioni in South Carolina, Guyana olandese e Giamaica. L'anno dopo ancora Bahamas, St. Kitts e di nuovo South Carolina. Nel 1935 una sollevazione di schiavi ad Antigua. Nel 1738 nel Maryland diversi schiavi evasero da una prigione unendosi poi a un gruppo di neri imboscati e dando vita così a una guerriglia su piccola scala. L'anno successivo, nel 39, vi fu una razzia in un deposito di armi e munizioni ad Annapolis. A intensificare questi eventi ci fu la Maroon War in Giamaica, una guerra a bassa intensità iniziata addirittura nel secolo precedente, che coinvolgeva l'impero inglese e i Maroon, appunto, che erano dei gruppi di schiavi liberi che vivevano nelle montagne della Giamaica in comunità libere. Una guerra fatta di razzie notturne in cui i Maroon saccheggiavano le piantagioni e liberavano schiavi. Insomma, due decenni piuttosto turbolenti, le cui esperienze di ribellione svolgono appunto un ruolo centrale. Ma come è stato possibile questo contagio di idee e pratiche essenziale appunto per la costruzione di una classe di reietti? Gli schiavi, in quanto merce, appunto, avevano un valore e spesso gli schiavi che si ribellavano non venivano giustiziati, ma bensì venduti. E insieme ai loro corpi, come abbiamo detto, viaggiavano anche e soprattutto conoscenze ed esperienze di resistenza. New York stessa subì la potenza di questo contagio rivoluzionario. Come abbiamo già detto, il commercio degli schiavi dei porti del Nord America viveva soprattutto sull'asse caraibico, ovvero a New York arrivavano principalmente schiavi che avevano esperienze di lotta nelle piantagioni del Golfo del Messico, pratiche di lotta che i nostri protagonisti cercarono subito di mettere all'opera. Insomma, per cercare di eliminare la possibilità di future insurrezioni, vennero prese decisioni volte a ristrutturare il commercio degli schiavi, con lo scopo di smembrare la classe pericolosa che così si era formata e ricomporre la popolazione della città in una nuova e più controllabile configurazione. D'ora in poi le navi negriere avrebbero viaggiato molto di più sulle rotte africane che su quelle della costa dei Caraibi, una tratta più lunga e costosa, certo, ma che risparmiava di importare schiavi incorreggibili, malcontenti, insuscettibili di ravvedimento dalle vicine piantagioni. Al loro posto, africani brutalmente sradicati dalla loro terra, opportunamente isolati, che subivano uno shock talmente forte da minare quasi ogni modo di sollevazione. Per concludere, vorrei notare come tutto ciò alla lunga si rivelò inadeguato, visto che proprio quelle idee di libertà germogliate nelle carene delle navi negriere che portavano gli schiavi dall'Africa ai Caraibi sono le stesse idee che divennero una pratica nelle rivolte delle piantagioni, sulle navi corsare e nelle comunità di uomini liberi e nell'insurrezione di New York del 1741. E probabilmente sono le stesse idee che condussero gli stessi coloni bianchi alla rivolta contro la madre patria nel 1776. E forse dopo, cavalcando le correnti oceaniche, ritornarono in Europa nelle trame della rivoluzione francese del 1789. Un contagio dunque che ci sembra di profonda attualità. Molto spesso si resta sordi a storie ed esperienze che ci sembrano lontane, ma che in realtà possono avere una grande forza. Echi di rivolte, grandi e piccoli, spesso aprono nuovi spazi di possibile. La possibilità della rivoluzione sembra oggi bloccata dalla sua impossibilità, ma gli echi che ci giungono da lontano spesso possono contenere utili suggerimenti e importanti indicazioni.
Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, questo primo episodio della Guerra dei Mondi, e vogliamo dire che la redazione della Guerra dei Mondi saluta tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, in particolare quelli e quelle private della libertà, e un saluto caloroso anche agli insorti di Istanbul, che in questo momento sono nelle piazze e nelle strade di una città così lontana ma anche così vicina. Ci vediamo domenica prossima con un'altra puntata della Guerra dei Mondi.
Siamo la ciurma nemica d'una galera infame, su cui ratta la morte miete per lenta fame. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, ascolta ogni ora. I nostri dissi involano fra fetide carene, siamo agris mondi schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chi ne ha gemer sul remo, speziam queste catene, chi ne ha remar morremo. Su schiavi allarmi.